Va ora in onda Prema Love, il programma ideato e condotto da Eder Lorenzi.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Mia 5, anche oggi siamo qui al nostro appuntamento con Prema Love, questo programma che tratta la scienza e la spiritualità e soprattutto tratta l'onda del cambiamento che sta iniziando, sta cominciando ad avvenire. Infatti tutto quello che vi vado a leggere è tratto dal libro di Giancarlo Rosati, appunto L'onda del cambiamento, le rivelazioni dell'Advaita Vedanta. Il tema di oggi è abbastanza particolare, bisogna porre un po' di attenzione. Perché? Perché trattiamo l'invenzione del peccato. Sì, il peccato è semplicemente un'invenzione. Andiamo a vedere cosa ne pensa il nostro amico Giancarlo. Adamo ed Eva, cacciati dal paradiso in un dipinto di Dorè, io ho l'immagine di fronte, secondo la Bibbia ebraica, l'uomo sarebbe stato cacciato dall'Eden per aver disobbedito al suo Signore, commettendo il primo peccato nella storia dell'umanità. Chi ha buon senso comprende facilmente che si tratta di un simbolismo atto a spiegare che l'uomo, tra virgolette, fino a quel momento servo, si impadronisce della sapienza e si libera del suo servaggio, nel senso dell'essere servizievole. Anziché come simbolo di colpa, la storia di Adamo deve essere intesa prima di tutto come il rifiuto di una dipendenza umiliante e in secondo luogo come una ricerca di giustizia e di consapevolezza. Il Buddha, il Cristo, gli Avatar e altri condottieri spirituali non esistono per riscattarci da un peccato originale, ma per ricordarci le verità eterne. Per correggere le interpretazioni scritturali errate, per decifrare e commentare in un linguaggio moderno la verità metafisica. Così i condottieri spirituali si succedono nel tempo per non farci dimenticare la nostra essenza divina. In quest'epoca abbiamo anche la fortuna di ricevere spiegazioni metafisiche dalla scienza. In effetti, quello che spiegano e che ha spiegato il Buddha 2500 anni fa a Vyasa, 2000 anni prima, può essere rispiegato sulla base delle nuove conoscenze scientifiche. Buddha dichiarò che non poteva dire di più, probabilmente non poteva dire alla gente dell'epoca che l'assoluto è semplicemente una causa e che la nostra coscienza è il vero creatore del mondo. Preferì tacere o non scendere nell'intimità delle cose. Si limitò a dire che la legge più importante del cosmo è il Dharma, cioè la retta azione. Sbagliò nel tacere che tutti gli esseri viventi, dal più piccolo al più grande, dal più primitivo al più evoluto, hanno la stessa essenza coscienziale e che diversificano soltanto nel guscio e nella possibilità di esprimersi. Probabilmente sì. Un giorno disse addirittura che le piante non hanno emozioni. Forse avrebbe dovuto spiegare qualche cosa di più e non lo fece. È probabile che non avesse il linguaggio utile per spiegare alla gente che ogni elettrone possiede la memoria e il potere di un Buddha. 2000 anni fa neanche Gesù avrebbe potuto spiegare il simbolismo della Trinità, già che la gente non avrebbe compreso ciò che invece comprende oggi. Oggi i mistici moderni possono spiegare il simbolismo della Trinità in termini quantistici, mentre ai tempi di Gesù si conosceva poco la fisica meccanica e non si sapeva ancora nulla delle tre forze molecolari, cioè protone, elettrone e neutrone, che reggono il creato e che simbolicamente vengono proposte come Padre, Figlio e Spirito Santo. L'esoterismo lo spiegava in modo diverso, ma altrettanto efficace, identificando il Padre nel corpo fisico, il Figlio nella mente e il Sé nello Spirito Santo. Oggi sappiamo che lo spazio quantico si manifesta attraverso le tre particelle fondamentali, cioè attraverso la Trinità di Dio. La rivelazione scandalizza il clero cattolico, ignorante che considera la Trinità un appannaggio esclusivo del cristianesimo, mentre il concetto del Dio Trino era già diffuso tra le antiche civiltà e il rituale praticato su larga scala. Gesù Nazareno nacque in Palestina, probabilmente a Gamala, la città di Nazareni, situata sul Golan a circa 8 chilometri dal lago Tiberiadi. Qualche anno prima dell'anno zero, dalla unione di una giovane adolescente di nome Maria, che ebbe altri 7-8 figli, e da un uomo che gli studiosi più agguerriti identificano nel capo dei Nazareni, Giuseppe il Galileo, discendente di re David e aspirante al trono di Israele. L'insegnamento di Gesù ricalca la dottrina buddista e quella dell'Advaita Vedanta, come si può definire in parte dal Vangelo canonico di Matteo, ma soprattutto dai Vangeli gnostici di Tommaso, Giuda, Filippo e Maria Maddalena, scoperti soltanto nel 1947, poiché tutti i precedenti papiri che parlavano del suo insegnamento metafisico autentico erano stati bruciati dalla Chiesa sorta dal Concilio di Nicea per volere dell'imperatore romano Costantino e dei vescovi a lui asserviti. Al pari di tutti i mistici della storia, anche Gesù sosteneva, vedi Tommaso 3,84, che l'uomo è divino e che nella sua interiorità alloggia Dio. Il regno dei cieli è dentro di voi e fuori di voi. Quando vi conoscerete, allora sarete conosciuti e saprete che voi siete figli del Padre. Se uno trova se stesso, il cosmo è nulla di fronte a lui. I Vangeli canonici, quelli approvati dalla Chiesa, non propongono la vera dottrina di Gesù, il quale, solo grazie ai Vangeli gnostici, può essere annoverato tra i maestri illuminati di questo pianeta, e un maestro che, come gli antichi filosofi scienziati vedici, conosceva bene la cosmologia ed esprimeva enunciati che oggi riusciamo a capire soltanto grazie alla meccanica quantistica. L'invenzione del peccato. È una colpa non discriminare tra il lavoro che va fatto e quello che non va fatto. Non vi è colpa quando l'azione viene fatta per promuovere la retta azione, cioè il Dharma. Il Dharma salva chi lo salva, Sai Baba. Nel mondo non c'è niente di impuro, Sai Baba. Secondo il cristianesimo, il peccato originale è responsabile dell'odierna sofferenza. Non dobbiamo ricorrere alla metafisica per cercare, sì, spiegare la sofferenza del mondo. Noi stessi possiamo giustificare la durezza della vita prendendo in considerazione due motivi fondamentali: l'ostilità del pianeta e lo spirito di sopravvivenza. Nel cervello di ogni creatura vivente è radicato il messaggio di sopravvivere ad ogni costo. Lo spirito di sopravvivenza in un pianeta ostile come il nostro vuol dire farsi la guerra gli uni contro gli altri per accaparrarsi il cibo, il riparo, lo spazio, la possibilità di procreare, cioè ciò che conduce alla concorrenza, all'invidia, alla gelosia e quindi all'odio e alla violenza. L'uomo ha fatto ricorso a diversi sistemi per evitare di scontrarsi con i propri simili, ma sono tutti falliti. Le religioni, il socialismo, la filosofia. Ci resta soltanto una carta da giocare. Occorre dare spazio alla spiritualità e seguire il sentiero metafisico indicato. La metafisica è la scienza dello spirito. È lo studio filosofico, psicologico e scientifico di un'esperienza trascendentale che rivela la verità che è sfuggita alla religione. La teologia, che è la scienza utilizzata dalla religione, si limita ad analizzare un Dio che accetta per fede, non per esperienza personale. Al contrario, la spiritualità rifiuta di accettare un Dio rivelato e si attiva per scoprire che cosa esso sia, dove sia e come si possa raggiungere. Al termine del simposio tenuto a Bombay nel 1983, di cui abbiamo parlato all'inizio di queste puntate, gli spiritualisti conclusero che la religione che si distacca e si allontana dalla scienza è fanatismo superstizioso e dogma. Quando i due si congiungono, la religiosità si trasforma in spiritualità. La spiritualità aspira a fare un'esperienza coscienziale. Chi sperimenta lo stato trascendentale supremo, così chiamato perché al momento non si può andare oltre, scopre la verità ultima. La cosa più straordinaria è che una tale esperienza può essere fatta anche da chi non crede in Dio, da chi non è religioso, da chi non è nemmeno spirituale. Quando è il religioso a farla, si rende subito conto di due cose. Prima di tutto, che la sua cultura religiosa è niente al confronto di ciò che ha sperimentato, e in secondo luogo, che la dottrina in cui ha creduto fino a quel momento era lontana anni luce dalla verità o era stata mal interpretata dai suoi innumerevoli dotti. Riflettiamo su questi due punti. Primo, l'esperienza trascendentale può essere fatta anche da chi non crede in Dio. Due, il religioso che la fa non aderisce più alla dottrina insegnata dalla sua religione e la Chiesa a cui appartiene lo dichiarerà eretico. L'esempio più lampante lo fornisce Tommaso d'Aquino. D'Aquino fece l'esperienza trascendentale e da quel momento decise di non dettare l'ultima parte del Summa Theologica. Aveva lavorato anni accanto a quell'opera, impegnando almeno 3 scrivani, eppure, dopo l'esperienza trascendentale, aveva smesso di dettarla. Così facendo, la rinnegava. Si dice che fosse anche deciso a bruciare tutto quello che aveva scritto, perché ciò che aveva conosciuto nello stato coscienziale supremo scardinava la dottrina che stava elaborando per i posteri. Tommaso d'Aquino non aveva voluto terminare la sua opera, così esaltata dall'odierna Chiesa Cattolica, perché si era reso conto dell'inesattezza del suo pensiero. La Chiesa Cristiana avrebbe dovuto riflettere sulla decisione presa da Tommaso di interrompere la dettatura del Summa Theologica, prima di adottarla come un'opera fondamentale dell'istituzione e un'esposizione completa delle verità rivelate, gettandosi la zappa sui piedi. L'Enciclopedia della Filosofia scrive che l'opera di Tommaso è rimasta incompiuta per la morte dell'autore. In realtà, Tommaso d'Aquino visse ancora un anno dopo aver preso la decisione di interrompere la dettatura. Basare la dottrina della Chiesa sull'opera di Tommaso è come se un medico moderno imparasse la medicina studiando soltanto sul testo Ars Medica scritta da Galeno 2000 anni fa. Se Tommaso avesse fatto l'esperienza illuminante prima di cominciare la sua opera, sicuramente non l'avrebbe mai dettata e nei confronti di altre religioni, soprattutto nei confronti dell'islamismo, non si sarebbe espresso così brutalmente come aveva fatto. La professoressa Margaret Starbird, ricercatrice di matrice cattolica, scriveva: «Pare che Tommaso d'Aquino rifiutò di continuare a scrivere la Summa Theologica affermando che i suoi scritti erano paglia, evidentemente per gli asini», e concludeva: «La Summa Theologica viene insegnata nei seminari anche se rinnegata dall'autore. Lo stato trascendentale sperimentato da Tommaso d'Aquino non può essere dimostrato come si dimostra una reazione chimica o un procedimento meccanico, ma sappiamo che chiunque si confronti con quello status ottiene risultati identici, una stessa risposta e una medesima verità». Tommaso d'Aquino è uno dei pochi santi della Chiesa Cattolica che, come Eckhart, Taulero, Dionigi, il certosino Loyola Bacher e pochi altri, sembra aver fatto l'esperienza trascendentale negata anche a San Paolo e ad altri santi altamente onorati dalla Chiesa Cattolica solo perché si presumeva che parlassero con gli animali o con gli angeli. Spesso la cristianità confonde la devozione esagerata con la santità vera, che dovrebbe invece prevedere sempre l'esperienza mistica. L'esperienza illuminante si deduce facilmente dai concetti espressi e dai principi metafisici sostenuti, che sono al di là dei nomi e delle forme. Raphael, fondatore dell'ordine Ashram Vidya di Roma, insegnante delle antiche tradizioni ed eccezionale interprete della filosofia universale, così sintetizza l'esperienza suprema. Chi ha compreso il gioco non gioca più e lascia giocare gli altri che hanno ancora necessità di farlo. Si tratta dunque di non agire, ma di rispondere in rapporto alla situazione del momento. È come schiacciare un tasto del pianoforte. Schiacci un tasto e ciò che ne deriva è una nota adeguata all'azione. Ora, non possiamo dire che lo stato di trascendenza sia un dogma, non è neanche una verità che possa avere il crisma della scienza, perché non è oggettivamente dimostrabile e ripetibile in laboratorio, a piacimento. Si tratta infatti di un'esperienza esclusivamente soggettiva che chiunque però può fare. L'esperienza coscienziale suprema è spesso frutto di un colpo di fortuna che può baciare chiunque, ma che, ovviamente, predilige chi la pone come meta della propria vita. Chiunque la fa accede all'assolutezza e in un istante acquisisce la conoscenza. Il misticismo, dunque, avanza la legittimità di essere indagato nella coerenza logica delle sue osservazioni. Il ricercatore spirituale vuole sapere poche cose. innanzitutto vuole sapere se Dio esiste o che cosa sia. Quando parliamo di Dio, includiamo tutte le manifestazioni che la nostra mente gli attribuisce, vale a dire la coscienza individuale e quella cosmica, l'aldiqua e l'aldilà, e soprattutto il nostro io. Il nostro io, così vituperato dalle religioni, dai pedanti e dai buonisti, è a basso consumo e così poco considerato nel suo aspetto glorioso. In realtà è la chiave che apre lo scrigno di tutti i misteri. Teniamoci stretti, le sorprese non sono che all'inizio. Stiamo andando contro la tradizione religiosa, contro quella che il clero propone come verità. Il clero però fa in modo poco conveniente, tanto è vero che oggi in Occidente l'idea di Dio si trova al quinto posto nella scala devozionale della gente ed è superato dalla Madonna e da alcuni santi come Francesco, Gennaro, Antonio, Pio. Affascinata dalle visioni e dai poteri extrasensoriali dimostrati in vita dall'uno o dall'altro. E tutto questo indipendentemente dal fatto che essi abbiano o non abbiano avuto l'esperienza trascendentale, vera e propria, insomma. L'uomo della strada preferisce dare la precedenza a chi ritiene possa dargli una mano per superare i problemi quotidiani, piuttosto che aderire ad una verità in grado di interrompere l'angoscia di vivere in un mondo così crudele. Tutto ciò che è creato dalla mente è illusorio, poiché l'unica realtà vera è quella dello spazio quantizzato, Sat Chit Ananda, dal quale tutto nasce e dal quale tutto scompare, e dal suo ancora ignoto substrato. Ogni essere vivente è parte di questo grande Luna Park, fatto di burattini, giocolieri, barattoli, campanelli, pupazzi e luci al neo. Se si spegne la mente, anche per pochi istanti si accede alla realtà suprema, quella immutabile ed eterna. E Sai Baba affermava che, sebbene il mondo oggettivo appaia reale, bisogna essere coscienti della sua illusorietà, pronti ad abbandonare il desiderio di trarre piacere dagli oggetti, tra parentesi, che sono soltanto delle rappresentazioni, chiusa parentesi, che appaiono e attraggono. E bisogna anche sapere che la falsa conoscenza del mondo si distrugge soltanto con la consapevolezza del principio del sé divino. I misteri svelati. L'uomo può scavare non soltanto nei segreti della natura, ma anche nel suo stesso mistero e scoprire Dio, Sai Baba. Se uno trova se stesso, il cosmo è nulla di fronte a lui, Gesù. Considerare l'universo come una manifestazione di Dio e sperimentarlo come tale. Questa è devozione vera. Con l'affermarsi della spiritualità nel mondo e grazie alle ricerche scientifiche e alla divulgazione della metafisica da parte di straordinari personaggi che hanno fatto la loro comparsa sulla Terra negli ultimi due secoli, cioè Ramana di Arunachala, Vivekananda, Ramakrishna a Calcutta, Osho a Pohona, Nisargadatta a Bombay e Satya Sai Baba a Puttaparthi, oggi sappiamo qual è l'atteggiamento da assumere e il comportamento da tenere per raggiungere due obiettivi. Il primo obiettivo è personale e riguarda la realizzazione del sé interiore. Il secondo riguarda lo spirito di solidarietà con il quale rapportarsi con gli altri esseri viventi del pianeta. Se ieri era impensabile spiegare alla gente comune certi concetti, oggi una certa categoria di giovani dimostra di possedere una mente più prensile e un intelletto più vivace per afferrare il significato delle scoperte scientifiche, che evidenziano come ogni più piccola cosa sia legata alle altre e tutto sia interdipendente. È probabile che i ragazzi impareranno in poco tempo il valore che ha il nostro io profondo ai fini di una ricerca seria e fruttuosa. È infatti indispensabile chiarire l'importanza del nostro io, altrimenti ci si infila in un vicolo cieco, come è accaduto alle religioni del mondo. I chiarimenti che proporremo faciliteranno la comprensione delle verità eterne, facendoci raggiungere più facilmente la meta che era sfuggita alla maggior parte dell'umanità per millenni. Dobbiamo ad alcuni grandi maestri spirituali se certi concetti sono sopravvissuti e possono finalmente trovare conferma nelle scoperte di una scienza moderna che, volenti o nolenti, andrà a sostituire la teologia. Mi riferisco alla fisica delle particelle subatomiche, quella quantistica. Questa scienza deve essere compresa almeno nelle sue grandi linee, perché nasconde la chiave di grandi misteri. Il fisico danese Niels Bohr diceva: «Se la meccanica quantistica non vi ha stupito, allora vuol dire che non l'avete ancora capita». Ieri, non avendo prove sperimentali per definire un evento straordinario, si ricorreva volentieri al pensiero dei filosofi e dei teologi. Oggi sappiamo che arriverà il momento in cui ciò che ancora appare misterioso e straordinario verrà definitivamente chiarito. I bigotti e i fanatici religiosi non ammettono che gli scienziati sostituiscono i teologi, pensando che il sacro non rientri nello studio della scienza. Dal canto loro, i teologi non osano uscire dall'insegnamento tradizionale e capovolgere una dottrina ormai ridicola. Se Dio è il tutto, anche la scienza potrà e dovrà avvicinarsi alla realtà sfuggita ai religiosi. I mistici osano infiltrarsi nella rete di Dio e quello che riferiscono coincide con le scoperte scientifiche più recenti. Il raggiungimento delle verità eterne è un fatto fisiologico, compatibile con l'evoluzione darwiniana. Questa differisce dalla visione spirituale soltanto per un particolare. Darwin pensava che l'evoluzione portasse ad un graduale perfezionamento psicofisico, mentre la spiritualità ritiene che ogni essere vivente alberghi in sé la totalità dell'intelligenza cosmica e che l'evoluzione biologica ne consenta soltanto il graduale dispiegamento. Tra qualche milione di anni l'uomo sarà in grado di mettersi in contatto spontaneamente con il proprio sé, ma nel frattempo che cosa possiamo fare? Bisogna fare uno sforzo psicologico. Non si diventa orologiai guardando le lancette dell'orologio o ingegneri leggendo una rivista scientifica e non si vince una gara di atletica guardando gli altri correre. Certi concetti sono difficili da assimilare, ma quando si sono compresi si passa da un mistero all'altro con la stessa disinvoltura con la quale si cammina. Quando eravamo bambini abbiamo sicuramente faticato per imparare le tabelline, ma grazie a quelle, ora, è facile fare un'addizione o una moltiplicazione. I primi passi sembrano duri, poi scatta un certo automatismo e le cose vengono facilmente intuite in rapida successione. Stiamo per concludere questa puntata. Infatti, il primo passo che deve compiere il ricercatore della verità è scrollarsi di dosso le false idee religiose e i dogmi ingannevoli. I dogmi elaborati dalle istituzioni inducono a credere nelle cose più insensate. Chi vuole cercare la verità deve dunque liberarsi del dogmatismo, degli intermediari e di qualsiasi condizionamento, prima ancora di accogliere le indicazioni che i maestri illuminati forniscono ai ricercatori spirituali. Però è bene chiarire tre cose. Dico queste tre cose e qui concludo. La prima, le guide spirituali, lo dice tra virgolette il nome stesso, sono semplicemente delle zattere che ci fanno attraversare il fiume della non conoscenza. Secondo, le guide non sono divinità da onorare, ma indicatori per evitarci trappole e ostacoli. Terzo, i maestri non sono la meta finale. E qui concludo e vi do appuntamento alla prossima puntata. Buon pomeriggio a tutti e buona domenica.
Avete ascoltato Prema Love, programma ideato e condotto da Eder Lorenzi. E vi diamo appuntamento alla prossima settimana.